Santa Rita d'Acacia, 1381-1457. Avrebbe potuto essere una mediocre o anche una pessima cristiana, inasprita dalla sofferenza e provocata alla ribellione. Fu invece una santa. Questa riflessione del più recente e prestigioso biografo di Santa Rita d'Acacia ci permette subito di affrontare con realismo una delle figure più popolari e universali della storia cristiana. La devozione a Santa Rita ha qualcosa di inspiegabile. Vissuta tra la fine del 300 e la prima metà del 400, subito venerata e invocata come una santa, venne però beatificata solo nel 1628 e canonizzata solo nel 1900. E tuttavia il popolo cristiano le ha sempre dimostrato un incredibile attaccamento. Per i miracoli, certo, e anche per le leggende con cui si è arricchito il racconto della sua vita, tanto che ella viene chiamata affettuosamente la santa degli impossibili, quella cioè a cui si può chiedere una grazia perfino nelle situazioni più disperate e irresolvibili. Nel 1457 un notaio, allora Cascia era la città dei notai che tutto documentavano e ad ogni atto pubblico presiedevano, un notaio dunque registrava 11 miracoli compiuti dalla santa solo in quell'anno, e nel corso del processo canonico del 1628-26 esaminarono circa 216 tavolette ex voto, descrivendole minuziosamente, e tutte raccontavano prodigi e favori ottenuti per intercessione di lei. Anche ai nostri giorni, il bollettino che il santuario invia ai devoti sparsi in tutto il mondo, un santuario sempre pieno di pellegrini, il bollettino elenca pagine e pagine di grazie ottenute per sua intercessione. Ma se è evidente che i miracoli accrescono la devozione, è ancor più evidente che essi accadono per lo più ai già devoti che assediano la santa con le loro preghiere e la loro affezione. C'è dunque una devozione che dipende dal miracolo e una che lo anticipa e lo provoca, e questa è infinitamente più vasta. Insistere su questa evidenza nel caso di Santa Rita significa accorgersi che questa devozione popolare è legata più di quanto non sembri proprio alla sua persona, alle vicende della sua vita e alla comprensività della esperienza di questa donna vissuta nell'alto Medioevo. La tradizione assegna la nascita di Rita al 1381 e la morte al 1457, ma le date precise sono incerte. Qualcuno le anticipa ambedue di una decina d'anni. Comunque si può dire che Rita eredita la Chiesa così come l'ha lasciata Santa Caterina da Siena, che muore appunto un anno prima della sua nascita. Una Chiesa che è uscita dal grande dramma dell'esilio di Avignone, ma è caduta nella tragedia del grande scisma d'Occidente, che si risolverà solo nel 1417, quando Rita viveva già da più di un decennio nel suo monastero. Ma allora Cascia era abbastanza decentrata rispetto ai grandi avvenimenti storici e alle grandi questioni ecclesiali, anche se era una cittadina 5 volte più grande di adesso, fiorente di commerci, poiché da lì passava una delle grandi arterie commerciali che legavano Milano a Firenze, Foligno e Napoli. Situata ai confini del Regno Pontificio e di quello di Napoli, retta come Repubblica, dotata di severi statuti e politicamente divisa in fazioni di Guelfi e Ghibellini. Sappiamo con certezza che Rita apparteneva all'ambiente borghese e non era priva di istruzione. La tradizione ci parla dei suoi genitori piuttosto anziani e di qualche prodigio che avrebbe accompagnato la nascita della piccola. Il più celebre e documentato è quello gentile delle api che si posano sulla bocca della bambina in fasce, ma senza pungerla, come per deporvi il loro miele. Le antiche cronache parlano anche di una fanciullezza trascorsa, dicono, con singolare innocenza e pietà, in grandissimo desiderio di congiungersi strettamente con Dio. Noi saremmo tentati istintivamente di attribuire questi racconti alla caratteristica sensibilità di un'epoca assai lontana dalla nostra, quella medievale, nella quale ragazzi e fanciulle, crediamo, crescevano con attrattive e preoccupazioni ben diverse da quelle che oggi hanno i nostri figli. Se non che possediamo un interessante libretto che circolava a Cascia in quei tempi, intitolato Regole per le anime devote. Era un manuale che doveva servire all'esame di coscienza per poter fare una buona confessione. L'interesse sta nel fatto che veniamo così a conoscere quali erano i peccati più in voga a quel tempo, ciò di cui ci si confessava e a cui bisognava prestare attenzione nell'esame di coscienza. Ora, un capitolo di questo libretto tratta della vanità delle donne e possiamo così sapere quali erano i problemi e i peccati delle ragazze coetanee di questa Rita, che invece, ci si dice, coltivava il suo grandissimo desiderio di congiungersi strettamente con Dio. Dice dunque il libretto: rifletti, se hai imbiondito i capelli tuoi, o fatto le crespature sopra gli occhi, ovvero se li hai lavati con acqua artificiata, o se sei stata con i capelli sopra le spalle per farli più belli, se hai portato in capo corone di perle o di tremolanti o frange di seta o ghirlanda di fiori o velette di seta o di lino molto sottile, se sei gita a messa o alla predica o ad altre perdonanze, non tanto per amor di Dio né per devozione né in remissione dei tuoi peccati, quanto l'hai fatto per vagheggiare e per essere vagheggiata, a ciò che si dica degli altri, quella sì è una bella creatura. Se quando te devi vestire qualche cosa di nuovo, ne ricevi in te grande consolazione, diletto, così che non solamente l'animo tuo, il dì, cerca questo, sta occupato, ma anche la notte, e delle vestimenta dell'anima poco niente ne hai cura. Potremmo leggere ancora i capitoli dedicati a tutti e sette i vizi capitali, con l'abbondanza di minuziose precisazioni, per scoprire che allora, come oggi, l'eterna lotta tra il bene e il male, la virtù e i vizi, peccato e grazia, si svolgeva più o meno negli stessi termini. Da ciò dipende che di migliaia di ragazze del tempo di Rita nessuno parla più, mentre di lei si racconta ancora che dal bel principio, dicono le cronache, cominciò a disprezzare il mondo e a privarsi delle vanità mondane. Aggiunse anzi il biografo che quando i genitori insistevano perché si acconciasse secondo il grado e la condizione che ricercava lo stato loro, la fanciulla rispondeva splendidamente che lo stato suo e la sua condizione non era altro che servire a Gesù crocifisso morto per lei. Possediamo fortunatamente anche il racconto di come possa accadere che una ragazza si senta attratta in maniera così determinante e inesorabile da un legame di fede che per molte altre ragazze resta per lo più pallido e sbiadito. Stando una volta alla Santa Messa, questa nostra beata Rita da Cascia, nella chiesa delle Reverende Madri di Santa Maria Maddalena, le si improntarono talmente nell'intelletto queste sante parole: «Ego sum via, veritas et vita», cioè «io sono la via, la verità e la vita», che le cominciò talmente a considerare che da quell'ora cominciò ferventissimamente ad amare questo Gesù e a servirlo, e l'era giusto un dire che non poteva verità dire se non parlando con Lui, né poteva vivere se non con Lui, né poteva camminare se non con Lui, né insomma mai adoperare bene alcuno senza Lui. Perciò strinse e abbracciò strettamente il suo dolce Gesù. Queste antiche cronache. Così dunque, l'avventura spirituale di Rita cominciò con un miracolo, cioè il miracolo di una parola evangelica udita in tutta la sua profondità e ampiezza, a cui ella decise di dare carne, la propria carne. Infatti, una parola fatta carne, come si dice di Gesù, può essere veramente udita solo da un ascolto che si faccia ugualmente carne. Ascolta davvero solo chi accetta di incarnare la parola nella propria esistenza. Per questo l'agiografo commenta saggiamente, sottolineando l'effetto di tale reciprocità. Da un lato Rita tutto il suo cuore aveva dedicato a Gesù Cristo e dall'altro, sempre la vecchia cronaca, ella fu da lui svisceratissimamente amata. Fu dunque una logica conseguenza che la fanciulla sentisse il desiderio di consacrarsi a Dio, restando in quel monastero di claustrali in cui aveva udito quella decisiva e affascinante parola. Ma il volere dei genitori era allora determinante secondo gli statuti di Cascia e la ragazza dovette accettare il marito che le venne assegnato. Alcuni cronisti dicono che la diedero in sposa a un giovane di costumi molto aspri. Qualcuno lo descrive addirittura come uomo molto feroce. Il documento della canonizzazione accetta questa versione e giunge a creare un grave gioco di parole, dicendo che le toccò in sorte un martirio più che un marito. Probabilmente ha ragione invece il cronista più sobrio, che lo descrive come un giovane ben disposto ma risentito, cioè di indole buona ma coinvolto in qualche storia che l'aveva inasprito e reso ribelle. Dobbiamo qui di necessità dilungarci un po' sulla situazione sociale e politica della Cascia di allora. Un documento del tempo la definisce paese pieno di parzialità e di vendette, guelfi contro ghibellini, sopraffazioni di nobili e borghesi contro plebei, liti e vendette tra famiglie, rivolte popolari, conflitti tra città e campagne, risse tra fazioni, delitti politici. Il peggio era che ogni violenza si dilatava a macchia d'olio e a catena, covava per generazioni e si estendeva a vicini e congiunti, e il sangue chiedeva sangue. La vendetta poteva giungere anche dopo decenni. In questa città regna un vizio, scrive un documento del tempo, quando uno commette una cosa che reca ingiuria, subito tutti i parenti maschi vengono coinvolti nella vendetta. Le cose erano talmente gravi e inveterate che gli statuti di Cascia comminavano forti pene a chi anche solo nominasse un congiunto ucciso fino alla quarta generazione. Se poi c'era di mezzo una questione di donne o di onore, le gelosie erano così assurde e le vendette così feroci che si diceva allora che un padre, dopo aver maritato una figlia, doveva stare attento nel salutarla quando la incontrava per strada. Quando poi l'offesa era compiuta e il sangue era sparso, non restavano che due strade: o un processo pubblico che rinfocolava e aggravava gli odi, o l'opera dei paceri, una vera istituzione sociale del tempo. Costoro, prima e al di fuori di procedimenti penali, cercavano di convincere le parti a firmare la pace, ne stendevano pubblico documento la cui validità veniva riconosciuta civilmente. A volte ci volevano anni per giungere a una pacificazione. In caso di omicidio, l'accordo restava segreto perché i colpevoli non cadessero nelle mani della giustizia, ma veniva pubblicato in caso di trasgressione della pace firmata. Spesso però anche queste paci erano solo strategiche, firmate nell'attesa di avere abbastanza forza per potersi vendicare e per estirpare dalla terra non solo il nemico, ma anche i suoi discendenti, il suo seme. Tutto questo è stato necessario premettere perché stiamo per osservare Rita non più come ragazza cristiana dotata di trasporti spirituali e nemmeno come giovane sposa alle prese con un matrimonio difficile, ma come sposa e madre simile a tante donne dei nostri giorni che abbiamo visto piangere in televisione, coinvolte da tragedie familiari per la violenta uccisione del loro uomo. Fu probabilmente nel 1401 che il marito di Rita, Paolo Mancini, fu ucciso in un agguato. Forse l'omicidio avvenne in concomitanza o in conseguenza della ribellione popolare scoppiata contro il podestà in quello stesso anno. Rita era madre di due ragazzi, padre gemelli, di circa 14 anni l'uno. L'angoscia per la morte dell'uomo veramente amato, tanto che Rita era giunta a cambiargli il carattere e a renderlo dolce e affettuoso, si faceva ancora più grave al pensiero della faida di sangue che stava per scatenarsi. Nell'antica biografia si legge che Rita pregava Dio per l'omicida, per obbedire al santo precetto di Dio e ricordandosi dell'esempio del suo Signore, il quale stando in croce perdonò ai crocifissori, anzi pregava ed esortava quanto poteva i suoi figlioli a perdonare e a rimettere l'offesa per amore di Dio. Infatti quella morte e quella sventura non erano ancora il tormento maggiore. Rita conosceva la sua gente, sapeva che era iniziata una storia di sangue e di ritorsioni umanamente inarrestabile. Se già è naturalmente difficile indurre i figli al perdono, era quasi impossibile farlo in un ambiente sociale che premeva per la vendetta, anzi l'esigeva come riscatto. Le famiglie legate per parentela all'ucciso, e sappiamo che i Mancini erano numerosi, guardavano a quei ragazzi già abbastanza adulti, sangue chiedeva sangue, e non ci si poteva sottrarre. Essi, i ragazzi, erano ormai destinati alla violenza, a compierla prima, a patirla poi. Se non restavano a loro volta uccisi, prima o poi, nella catena ininterrotta di rappresaglie, gli statuti di Cascia prevedevano comunque la pena capitale per i vendicatori, oppure dovevano fuggire dalla città e vivere come banditi. Così il cronista dice che Rita nascose la camicia insanguinata del marito quando fu ammazzato, a ciò che vedendola i figli non si muovessero a vendetta, e si diede con meravigliosa carità ad addolcire gli animi loro e a disporgli non soltanto alla dimenticanza ma al perdono del commesso misfatto. E un antico affresco mostra Rita mentre stringe a sé i due figli e indica loro il crocifisso con atteggiamento dolce e deciso. Ma dovette accorgersi che nemmeno lei riusciva a imprimere nel cuore dei ragazzi la legge del perdono. Era come averli davanti già morti, non solo spiritualmente e moralmente, per una giovinezza ormai avvelenata dall'odio, ma anche fisicamente, per l'inevitabile tragico destino che li attendeva. Può essere che i ragazzi abbiano anche tentato qualcosa. Un antico inno liturgico intitolato Salve Rita Generosa, che rassomiglia allo Stabat Mater, allude oscuramente a un rischio che i figli effettivamente corsero, dice l'inno nel bel latino antico: Alma Mater Amorosa, circa tuos filios estitisti lacrimosa, preca vensesilium, nex morte erumnosa sentirent supplicium, che vuol dire, può essere tradotto, o alma madre amorosa, che hai circondato di lacrime i tuoi figli, cercando di preservarli dall'esilio, che non patissero il supplizio di una morte ingiusta. La tradizione si limita a raccontarci, forse anticipando gli avvenimenti, che Rita giunse a offrire a Dio la vita dei figli, che se li prendesse, prima che arrivassero a morire due volte, una per la mortale infezione dell'odio e della colpa, l'altra per la condanna sociale. Accettò la divina bontà, dice il testo, l'olocausto di Rita, che Rita le faceva delle viscere proprie, chiamando a sé in brevissimo tempo quei giovinetti. Il nostro sentimentalismo ci rende quasi inaccettabile l'idea di una madre che prega Dio perché si riprenda quei figli che le ha donato, anche se poi noi leggiamo senza batter ciglio quasi ogni giorno di genitori che tolgono la vita ai figli o di figli che la strappano ai padri, o almeno notizie di chi maledice di essere nato o l'aver fatto nascere, o di chi strada i figli su strade, su vie che portano dritto all'inferno in questa vita e nell'altra. Ma pur ammettendo l'eccezionalità del caso e l'angoscia di una madre che vede assegnato ai figli un destino di morte, pur ammettendo questo, dobbiamo riconoscere la grandezza del gesto oggettivo di Rita, l'affermazione che un padre e una madre non sono mai veramente tali come quando sanno affidare i figli, perfino nel modo più radicale possibile, a colui che è l'unico vero padre. Rimasta sola, la sventurata madre pensò di affidare anche se stessa totalmente nelle mani di Dio e chiese, come era il suo giovane desiderio, di entrare nel monastero delle Agostiniane, ma venne rifiutata per 3 volte. I tristi avvenimenti della sua vita continuavano a pesare. Accogliere una vedova di sangue nel monastero voleva dire coinvolgere nella faida anche quel luogo sacro e le sue ospiti, tutte inevitabilmente legate per nascita e parentela all'una o all'altra fazione in lotta. E Rita comprese che quelle porte non si sarebbero aperte se prima non si fosse giunte a una pacificazione tra il parentado dell'uccisore e quello dell'ucciso. E si sobbarcò lei stessa la fatica di tessere legami di perdono, e forse occorsero anni. Quanto odio e quanto rancore dovette accettare su di sé, quanto disprezzo, quanti rifiuti, prima che i cuori induriti si sciogliessero. Fu un lungo e estenuante lavoro, e nonostante questo il risultato positivo venne come un miracolo. La tradizione, leggendo ingenuamente certi antichi dipinti, ha raccontato solo che le monache rifiutarono più volte di aprire le benedette porte del monastero, fin quando un giorno ella era prodigiosamente riuscita ad entrare a porte chiuse, miracolosamente guidata e assistita da San Giovanni Battista, Sant'Agostino e San Nicola da Tolentino, i patroni del luogo. E lì, in una piccola cella, Rita condusse una vita di penitenza, di espiazione, di preghiera. Il cronista è molto scarno ed essenziale, dice: perseverò per 40 anni nel servire Dio con amore. Di lei si ricorda la semplice e gioiosa obbedienza, e i pellegrini, quando entrano a visitare il monastero, cercano subito la vite prodigiosa all'angolo dell'antico coro, volendo una volta, sempre la storia antica, volendo una volta la reverenda madre abbadessa provare l'obbedienza della beata Rita. Per lungo spazio di tempo le fece annaffiare una secca pianta che dentro il suo orticino si trovava, ed ella volentieri e pazientemente il faceva, ed allora il tralcio riprese a fiorire e a dare frutti abbondanti e ricercati. Quasi tutto quello che sappiamo dell'esperienza spirituale di Rita e del suo cammino di santità lo sappiamo da una testimonianza caratteristica molto antica e molto sobria, quella della sua cassa funebre. Le pitture e la iscrizione poetica sulla cassa ci dicono quali siano i misteri cristiani che dominarono la sua esistenza. Un poeta scrisse, imitando maldestramente Dante, in 15 versi in dialetto casciano, senza molto curare né la bellezza né l'esattezza del verso, e tuttavia utilizzò immagini piene di forza, quasi imposte dall'evidenza. Ecco l'iscrizione metrica, dice: o beata, con fermezza e con virtude, quando alluminasti nella croce, dove pene da te avviste acute, lassando la mundana e triste foce, per sanare tue inferme e scure piaghe in quella passion tanto feroce, che merito sci grande attribuisti, che a te sopra ogni donna fu donata, che una delle spine di Cristo recepisti, non per mezzo mondano, non per mercede, che ella credesse avere altro tesoro, se non colui che tutta a lui si diede, e non te parve ancora esser munda, che 15 anni la spina patisti per andare alla vita più iocunda. L'immagine che risalta è quella di una donna forte, fermezza e virtude, che dalla croce di Cristo trasse la luce e il fuoco, il bellissimo verso quando alluminasti nella croce, alla quale non furono risparmiate nel mondo le più atroci sofferenze, nelle piaghe scure e insanabili, ricordiamo la morte violenta del marito e il sacrificio dei figli, che niente considerò suo merito guadagno, se non ricevere una delle spine della corona di Gesù. Nessun altro tesoro ella volle, se non colui al quale interamente si consegnò, che tutta a lui si diede. E solo quando per 15 anni interi ebbe sofferto il dolore di quella spina, solo allora si sentì abbastanza pura per ascendere alla vita beata del paradiso. E in ogni raffigurazione Rita porta sempre in fronte il segno della sua mistica piaga. Ascoltiamo il racconto del miracolo. Era un venerdì santo e Rita aveva ascoltato una commovente predica sulla passione di Gesù. Ritornata che fu al monastero, si gettò immediatamente ai piedi di un crocifisso e ivi orando, ivi meditando, con ogni affetto di cuore, lo pregava, con abbondantissime lacrime, ardentissimi prieghi e accese parole che dal suo infiammato cuore le uscivano, e dimandò a Gesù Cristo che le facesse grazia di sentire e provare nel corpo suo, con dolore simile a quello di Gesù, che Gesù Cristo aveva sentito per una delle spine della sua sacratissima passione, e meritò d'essere esaudita, perché nel mezzo della fronte sentì non solamente il dolore di pungenti spine, ma ancora una ve ne rimase, la quale fece una ferita e si convertì in piaga che le durò tutto il tempo di sua vita. Il fenomeno delle stigmate non è raro nella esperienza dei santi e merita che ne diciamo qualcosa, soprattutto nel caso di Santa Rita. Infatti, il racconto che abbiamo appena ascoltato sintetizza quasi tutto ciò che sappiamo di lei nel tempo della sua vita monastica. Questo ci sorprende nella vita dei santi, che quanto più crescono nella fede, quanto più diventano spirituali, tanto più si avvicinano al mistero della incarnazione, della passione di Gesù, e quanto più se ne lasciano afferrare, tanto più si affezionano anche a quegli aspetti che noi saremmo tentati di superare come troppo legati al mondo dei sensi. Pensiamo per un istante a Francesco d'Assisi, quando chiede che gli facciano a Greccio un presepio vivente, perché vuole vedere proprio con i suoi occhi la grotta, la paglia, il bue, l'asino, il bambino tremante di freddo. Pensiamo ancora a Francesco nella stessa notte, durante la predica, quando ogni volta che diceva a Gesù bambino di Betlemme, si passava la lingua sulle labbra, come se volesse assaporare la dolcezza di quel nome. È come se la fede e l'amore esigessero di pervedere tutto l'essere e l'affetto del cuore risalisse fino a documentarsi nella sensibilità. Il fenomeno delle stimmate è certo prodigioso, ma si radica nello stesso impeto. L'anima e lo spirito vengono misticamente feriti dall'amore di Cristo sofferente e per Cristo sofferente, amore vero, totalmente umano, verso la umanità crocifissa di Lui, tanto che questo amore risale a documentarsi nel corpo. San Francesco di Sales, nel suo bellissimo trattato dell'amor di Dio, ha spiegato così questo processo, descrivendo Francesco d'Assisi che viene progressivamente impregnato dall'amore per Gesù, finché tutte le facoltà interiori sono afferrate e infine, per sovrabbondanza, anche il corpo. Scrive, ascoltatelo bene perché è un testo di una precisione anche psicologica notevole, quanto grande doveva essere la tenerezza di San Francesco allorché vide l'immagine di Nostro Signore immolato in croce. L'anima, così commossa, intenerita e quasi trasfusa in tale amoroso dolore, si trovò disposta a ricevere le impressioni e le stimmate dell'amore e del dolore del sommo suo amante. E poiché la memoria si stemperava tutta al ricordo di quel divino amore, l'immaginazione era fortemente applicata a rappresentarsi le ferite, le lividure che gli occhi contemplavano in quel momento, e l'intelletto riceveva le figure vivissime che l'immaginazione gli forniva. E da ultimo l'amore usava tutte le forze della volontà per conformarsi alla passione del diletto. E così l'anima si trovava senza dubbio trasformata in un secondo crocifisso. Allora l'anima, come forma del corpo, usando del suo potere, impresse il dolore delle piaghe delle quali era ferita nei singoli luoghi corrispondenti a quelli in cui le aveva sentito l'amato suo. L'amore è ammirabile nell'acuire l'immaginazione, affinché essa penetri fino all'esterno. L'amore dunque fece trasparire all'esterno del grande amante San Francesco gli interni tormenti e ferì il corpo con lo stesso dardo di dolore che gli aveva ferito il cuore. Francesco d'Assisi, Caterina da Siena, Rita da Cascia, Caterina da Genova, Angela da Foligno, Padre Pio da Petrarcina sono i nomi di una catena che non si è mai spezzata fino ai nostri giorni. Da tanti altri accenni disseminati nell'antica biografia, sappiamo che la spina infitta nella fronte fu come l'evidenza esteriore di molti anni passati nella sopportazione buona e paziente di una malattia che la ridusse per alcuni anni inferma sul suo povero giaciglio, senza nemmeno la forza e forse nemmeno la necessità di nutrirsi. attorniata dall'affetto e dalla venerazione delle monache e di tutto il popolo di Kasha, si diceva che ormai le bastasse solo l'Eucaristia. Durante gli ultimi giorni di vita, un altro episodio venne ad abbellire e impreziosire la sua leggenda. Quindi si compiacque Dio nostro Signore di dare segni evidenti dell'amore che egli portava alla sua diletta sposa, e nel più aspro rigore dell'inverno, essendo ogni cosa ricoperta di neve, una buona parente fu a visitarla e nel partire le richiese se da casa sua voleva cosa alcuna. Rispose Rita che avrebbe desiderato una rosa e due fichi del suo orto. Sorrise la buona donna, credendo che la delirasse per la violenza del male, e se ne andò. Ma giunta a casa ed entrata ad altro fine nell'orto, vide sulle spine spogliate d'ogni verdura e cariche di neve una bellissima rosa e sulla pianta due fichi ben maturi. È rimasta attonita per la contrarietà della stagione e per la qualità di quel freddissimo clima. Veduti i fiori e i frutti miracolosi, li colse e a Rita li portò. È questo l'episodio che spiega la tradizione delle rose. Dovunque c'è una chiesa a lei dedicata, il giorno della festa, il 22 maggio, è tutto un accorrere di devoti che portano mazzi di rose che vengono benedette. Non fu un miracolo solo un miracolo cortese, ma un mistico scambio. Per tanti anni Rita aveva portato sulla fronte la dolorosa ferita della spina. Al termine della passione, Cristo le donava giustamente una rosa. Quando Rita morì, e subitamente le campane del monastero per se stesse suonarono, qualcosa dovette certamente accadere a quel santo corpo. Fu l'abbondanza dei miracoli donati ai circostanti, fu l'interrotto afflusso dei conoscenti e dei devoti, fu un intenso profumo che da esso emanava, fatto ripetutamente testimoniato fino ai nostri giorni. Certo è che quel corpo non fu mai sepolto e non si è mai corrotto, ma fu subito esposto alla venerazione nel coro quattrocentesco del monastero. Consta che la festa solenne della Beata Rita si celebrava alla presenza dei consoli di Kasha, che intervenivano con ricchi donativi almeno dal 1545, molti decenni prima della beatificazione. Nel processo del 1626 il pievano di Kasha depose quotidianamente: quasi tutti gli abitatori di questa terra vanno a raccomandarsi al corpo di questa beata Rita, dove ricevono grazie, e ho inteso dire dagli antichi che per il passato questo medesimo è stato fatto. Da allora un incredibile e costante flusso di pellegrini lega quel piccolo paese umbro al mondo intero. In Rita cercano certo la santa degli impossibili, ma nel senso che può tutto colei che tanto ha conosciuto e tanto ha amato. I devoti cercano a seconda la ragazza desiderosa di Dio, la donna dal matrimonio difficile, la sposa privata violentemente dal marito, la madre che non sa più cosa fare per salvare i propri figli, la vedova capace di perdono e di bontà, la donna consacrata che sta accanto alla croce per ricevere e distribuire quella grazia e quella salvezza. Nella storia del nostro popolo, Rita è la sorella minore, ma non la meno amata, rispetto ai suoi due grandi conterranei umbri, il grande patriarca San Benedetto da Norcia, situata a pochi chilometri da Kasha, e San Francesco d'Assisi. Ma è lei che Leone XIII definì la perla preziosa dell'Umbria.